Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
E bentornati ad Animal Voice. Michela Ciandra Giamboni vi accompagnerà fino alle 18. Oggi abbiamo tanti argomenti da affrontare, ma soprattutto abbiamo un ospite d'eccezione. Come già anticipavo su Instagram, intervisterò Steph Bettini, che è il direttore della divisione europea di Last Chance for Animals. Quindi preparate il dito e la tastiera per mandare SMS e WhatsApp se vorrete interagire con noi al 340-197-4468. Saluto le amiche e gli amici di Twitch che in questo momento non mi vedono, vedranno un'immagine psichedelica, ma va bene così. E saluto le persone che mi stanno ascoltando in podcast oppure durante la replica del venerdì dalle 15 alle 16. Ciao! Oggi è la giornata mondiale degli alberi, però si continuano sempre di più a tagliare, no? Sempre di più no. Però in questo periodo, prima di Natale, c'è qualcuno in particolare che spende una cifra di soldi per un albero che viene messo al centro di una piazza. Forse sapete di chi sto parlando, il Vaticano. Il Vaticano ha speso ben 60.000 euro per tagliare un albero che stava benissimo nella sua foresta e per metterlo al centro di piazza, della piazza. E vabbè, va così. Poi uso un istante la radio per una cosa personale, faccio gli auguri a Daniel, mio figlio, quindi I love you so much. E poi per dire a Crepè che oggi ho mangiato del miglio, quindi forse ha ragione lui.
Respira, la pena venita, pena ora tu respira.
Come with me e poi si inizia ufficialmente Animal Voice.
There's a door I must get through, and it leads to the heart of you. I don't know whatever made me so afraid. I look back to my childhood, but you know it does me no good. I've already lived through my past and all of the things that I thought would last. Take a walk not end, by the light of an old street lamp, in the rain I wait again. Strange shapes, strange shadows, strange faces that the wind blows. You catch me as I run away, through the rain I hear you say, come with me, take my hand.
Generator Come With Me ad Animal Voice su Radio Città Aperta. E in questo 21 di novembre abbiamo tante news. Non sono informissima oggi, ma cercherò di fare del mio meglio. Allora, seguo su Instagram un dog coach che si chiama Giuseppe Loiacono, e era carino riportarvi quello che lui dice riguardo il dormire con il proprio cane, e afferma che dormire con il proprio cane ha delle origini ancestrali, no? Quindi già 1 milione di anni fa i nostri antenati e gli antenati dei nostri cani condividevano lo stesso giaciglio, un po' per comodità, un po' per scaldarsi, e lui ci dà 4 buoni motivi per dormire con il proprio cane. Allora, sicuramente fra questi c'è il fatto che abbassa lo stress. Ci sono stati degli studi, e quindi è scientificamente provato, che si abbassa il cortisolo, che ricordo è l'ormone dello stress, perché dormire insieme al proprio cagnolino ci rassicura, ci calma, ci toglie l'ansia e ci dà un senso di protezione. Quindi 10 punti perché abbassa lo stress. Inoltre, un altro studio del 2017, quindi molto recente, ha dimostrato che l'ossitocina aumenta, quindi l'ossitocina, l'ormone dell'amore e della felicità, aumenta dormendo con il proprio cane, quindi meno incubi, meno attacchi di panico, abbassandosi lo stress, insomma si dorme anche meglio. Inoltre previene il rischio di allergie, quindi il contatto con i germi del nostro cane dà uno sprint al nostro sistema immunitario, e quindi vai così. E ultimo, ma non per importanza, migliora e aumenta la nostra relazione con il nostro cagnolino. Quindi, insomma, se volete avere una relazione anche più bella e più intima, ci si può dormire insieme. Ecco, non è obbligatorio, c'è chi non piace e invece c'è chi piace. Radiohead, e poi si torna.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Creep, Radiohead, un classicone ad Animal Voice su Radio Città Aperta. Vi ricordo che questa puntata sta diventando un podcast, quindi potrete riascoltarla ogni volta che vorrete andando nel palinsesto del martedì. Cercando Animal Voice troverete questa puntata e le precedenti. Oppure vi ricordo che il venerdì dalle 15 alle 16 troverete la replica sempre su radiocittaaperta.it, ma scaricatevi l'app perché quando ci sono le dirette e le repliche potete ascoltarla facilmente semplicemente cliccando il play. Semplicemente con un clic ascolterete tutto quello che sto dicendo. Parliamo del corteo nazionale che si è svolto il 18 di novembre a Roma. Si sono presentate più di 7.000 persone e per continuare a dire mai più a ciò che è avvenuto a Sairano, al rifugio Progetto Cuori Liberi, e per chiedere soprattutto dei protocolli diversi per gestire i santuari durante le emergenze sanitarie. Una fra queste, la più importante in questo momento, è proprio la gestione dei santuari durante l'emergenza della peste suina. Forse è passato un pochino più sordina, non lo so, io l'ho sentito un pochino meno percepito, meno sentito questa volta, forse perché il 7 di ottobre a Milano eravamo un pochino di più, 10.000, e ha fatto più scalpore. È stato un corteo abbastanza silenzioso perché si era molto in ascolto, ci sono stati moltissimi interventi, la cornice ovviamente, quella di Roma, del centro di Roma, insomma, top, ma comunque secondo me è stato anche efficace. E ieri, il 20 di novembre, c'è stato il presidio sotto il Ministero della Salute, si è riproposto il flash mob fatto sotto l'ASL di Pavia a fine settembre e si è richiesto un incontro con il Ministero della Salute per appunto realizzare questi protocolli per la gestione della PSA, soprattutto protocolli ad hoc applicabili, cioè devono nascersi dei protocolli ad hoc che vengano poi applicati ai rifugi permanenti. E c'è stato un incontro, quindi quattro rappresentanti della rete dei santuari, fra questi Sara, che è appunto la rappresentante della rete dei santuari, e Roberto, rappresentante del rifugio Progetto Cuori Liberi, e insieme ad altri due rappresentanti della rete sono riusciti ad incontrarsi con una parte tecnica del Ministero della Salute e della Sanità e ci hanno riferito che praticamente la parte tecnica è al momento a Bruxelles per capire se c'è una strada europea per poter gestire questa emergenza. Alla rete ovviamente non basta questa risposta perché sappiamo tutti che la strada europea richiede dei tempi molto lunghi e quindi i santuari invece hanno bisogno di una soluzione immediata, di un'ordinanza, di qualcosa appunto di immediato. E quindi sicuramente il primo step è Bruxelles, però hanno dato un tempo massimo di mercoledì, quindi domani, se non riceveranno una risposta, per capire insomma da Bruxelles quale potrebbe essere l'iter, la rete ha detto che continuerà insomma con i presidi e quant'altro, o continuando a chiedere che vengano ascoltati. Vedremo se si troverà una soluzione concreta. a gran voce, volevo ricordare che ieri a gran voce per circa un'ora si sono sentite le voci, i cori delle attiviste e degli attivisti che stavano sotto il Ministero della Salute urlando giù le mani dai santuari. E riguardo invece il corteo, ho voluto un pochino riassumere, un pochino trascritto, diciamo, ma riassunto anche quello che è stato detto soprattutto all'inizio del corteo, sia da Sara che da Roberto. Hanno fatto un po' il punto della situazione, hanno ricordato cosa è avvenuto, no, a Sairano, cioè il tentativo di abbattere tutti gli attivisti e le attivisti che si trovavano in protezione appunto del rifugio e dei nove maiali. E Sara dice: ci hanno letteralmente calpestati, e lo fanno ancora, e se si sentono parlare i veterinari, quei veterinari schiavi del sistema di dominio che denominano invece come filiera alimentare, come identità nazionale. Sono cadute le speranze e le certezze insieme a quei cancelli, dice Sara, e sono venuti a prendere ciò che non gli apparteneva più. Quei maiali sono rimasti però liberi fino all'ultimo respiro. E poi parla anche degli attivisti e delle attiviste che sono rimaste unite quel giorno, ma anche poi subito dopo, no? Quando si è richiesta un'azione in piazza, in primis a Milano e poi a Roma. E dice: siamo risorti e insorti, e si pensavano di averci insomma calpestato anche in questo caso, e invece non è stato così. Le telecamere hanno smascherato l'operato di un sistema produttivo violento, e di questo poi ne parleremo anche dopo con Last Chance for Animal. E il benessere degli animali negli allevamenti non esiste assolutamente. E Roberto, ci tengo a ricordare quello che ha detto Roberto, cioè che il fatto che ci hanno accusato di aver spettacolarizzato la morte di 9 maiali e non dei 31 maiali morti prima, però il fatto di spettacolarizzare, ecco, loro sono stati i primi a spettacolarizzare la morte dei 9 maiali proprio assassinandoli. Quindi gli attivisti e le attiviste li hanno soltanto difesi, e si è documentato insomma la violenza. Qualcuno addirittura, ricorda Roberto, ha chiesto una commissione per indagare sull'oscura lobby animalista. E lì, veramente senza parole, queste robe che escono fuori, come è proprio il rigirarsi la frittata. Vabbè, qualcuno continua a parlare della sofferenza degli animali, dei maiali nel rifugio Cuori Liberi, però poi di tutte le sofferenze che riguardano tutti i maiali, ma anche tutti gli animali che sono costretti a subirne all'interno degli allevamenti, soprattutto allevamenti intensivi, ogni giorno, causato proprio da questo sistema, ecco, questo però non viene mai ricordato. Bjork, e poi si parla di appunto di chi lavora nei mattiatoi.
On her.
York, Venus as a Boy, a Radio Città Aperta, Animal Voice, Michela Ciandra in voce. E, come già anticipato, vorrei parlare di chi lavora nei mattatoi. Io ho sempre pensato che chi lavora nei mattatoi fosse insomma uno psicopatico, ora ve lo dico chiaro e tondo, o comunque un sadico, un amante del male. Però ecco, essere animali mi ha fatto riflettere su una cosa, che non è sempre così. Spesso la realtà è differente rispetto a quella che immaginiamo. E infatti spesso questo lavoro all'interno dei mattatoi viene affidato a dei migranti o a delle persone che insomma non hanno molta scelta e quindi svolgono questa attività per necessità. E oltretutto vengono sottopagati, non vengono formati, per quanto ci possa essere una formazione per uccidere qualcuno. E appunto, dicevo, essere animali mi ha aperto un pochino gli occhi, in quanto ho fatto delle domande ad una psicologa psicoterapeuta, la dottoressa Anna Maria Manzoni, chiedendo quali potrebbero essere le conseguenze psicologiche, no, per chi lavora all'interno dei mattatoi, all'interno degli allevamenti intensivi ed è costretto ad uccidere per lavoro e quindi è soprattutto obbligato dalle circostanze della vita ad accettare un lavoro di questo tipo. Ecco, e la dottoressa ci dice che chi continuamente vede e pratica la violenza e la sofferenza verso gli animali, ecco, potrebbe andare incontro ad un disturbo da stress post-traumatico, che per intenderci è lo stesso che subentra in chi vive ad esempio la guerra, quindi si trova appunto a vivere degli attentati, delle guerre. Si altera il pensiero, si altera l'umore, quindi subentra l'ansia, subentra l'irritabilità, si hanno quindi dei disturbi del sonno, se si dorme male si vive anche male, possono instaurarsi anche degli atteggiamenti violenti, perché è come se diventasse norma, come se diventasse abitudine, no? La violenza, si normalizza la violenza in qualche modo e si inizia però anche a far uso e abuso di alcol, oppure ci si isola o soprattutto si congelano le emozioni, quindi si diventa degli automi. E non essendo delle persone essenzialmente sadiche, quindi anche malate, ecco, subentra in loro anche un certo meccanismo di dissociazione, perché devono in qualche modo salvarsi, no? Salvare il cervello, altrimenti impazzirebbero. E questo appunto lo fanno per tutelarsi. Stessa cosa, stesso trauma, stessi disturbi potrebbero proprio apparire, presentarsi in tutti quegli attivisti e quelle attiviste che devono fare questo tipo di lavoro, no? Devono fare delle indagini all'interno degli allevamenti, all'interno dei mattatoi ad esempio, quindi sono già persone sensibili di loro alla sofferenza degli animali, che si trovano però a dover vedere della violenza e quindi spesso vivono questi disturbi di ansia e di stress e spesso non riescono neppure ad innescare dei meccanismi di autodifesa. E essere animali ci ricorda anche uno studio di Amy Fitzgerald, che è del Dipartimento di Sociologia e Criminologia degli Stati Uniti d'America, che afferma, ha fatto proprio uno studio in tutti quei luoghi dove sono presenti grandi mattatoi, grandi allevamenti intensivi, ecco, in quei posti, in quelle cittadine si registrano molti più episodi di violenza, e non solo da parte delle persone che ci lavorano, ma anche delle persone che vivono proprio in questi centri urbani. Quindi un qualcosa che mi ha fatto riflettere, perché a volte, ecco, si danno per scontato delle realtà, però c'è chi anche dall'altra parte potrebbe anche subire, facendo violenza a loro stessi. The Cure e poi intervista a Steph Bettini di Last Chance for Animals. We'll be right back.
on Fascination Street. So let's cut the conversation and get out the living. Cause I feel all fading and paling, but I'm begging you to drag you down with me. So keep the lesson in. Yeah, I like you mad, like I like you to scream with. Open your mouth, I can't be responsible for quite what goes in.
Fascination Street ad Animal Voice su Radio Città Aperta. E come anticipato, io do il mio benvenuto e sono veramente onorata di intervistare oggi Steph Bettini, che è il direttore della divisione europea di Last Chance for Animals, con il quale parleremo delle indagini in alcuni allevamenti italiani del nord Italia, le cui immagini sono state poi usate per l'inchiesta report recentemente andata in onda. Benvenuto Steph ad Animal Voice.
Grazie Michela, grazie a tutte e a tutti, ciao.
Ciao. Allora, intanto in breve vogliamo raccontare che cos'è Last Chance for Animals, perché non tutti magari la conoscono. Che associazione è?
Allora, Last Chance for Animals nasce in realtà un bel po' di anni fa, nel 1984, dall'idea di un ex attore poi diventato attivista, Chris DeRose. C'è un libro, per chi è interessato, un libro tradotto in italiano sulla sua vita, che si intitola Muso Duro, dove viene tra l'altro raccontata la nascita della storia dell'associazione e come si sviluppa poi negli anni successivi. E il primo obiettivo dell'associazione è sempre stato quello di mettere al centro dell'attività le inchieste e quindi cercare di svelare il più possibile, di raccontare la vita degli animali all'interno dei luoghi dove questi vengono sfruttati. Le prime inchieste hanno caratterizzato molto i centri di ricerca e c'è stato sempre un focus particolare sulla sperimentazione animale. E poi chiaramente insomma, lo sguardo si è ampliato ed è arrivato ad essere a 360 gradi, e poi alla fine anche al giorno d'oggi, dopo quasi 40 anni, siamo sempre, diciamo, attenti a questo tema, a cercare di fare più inchieste possibili, a cercare di avere più visibilità sui media, ottenere cambiamenti legislativi e ottenere quindi delle ripercussioni concrete. Da circa 6-7 mesi è attiva la divisione europea che sto coordinando io, e il nostro interesse ovviamente è quello di fare un lavoro ovviamente sempre il più possibile in linea con quello che ha portato avanti la Chance for Animals nel resto del mondo.
Perfetto, grazie, grazie per averci spiegato in breve. Io sono curiosa, ma sicuramente con me chi ci sta ascoltando, di sapere come nasce un'investigazione, no? C'è qualcuno che fa una segnalazione, c'è qualcuno invece che, non lo so, ci puoi raccontare anche qui in breve? Lo so che è difficile perché non ci sono magari dietro dei meccanismi semplici, però se puoi farci capire più o meno come funziona.
Allora, i meccanismi sono differenti. Possiamo prendere, diciamo, alcuni esempi anche recenti, insomma, delle inchieste che ci hanno caratterizzato. Sicuramente un ruolo importantissimo e fondamentale è quello ricoperto dagli informatori e in generale dagli investigatori sotto copertura. Sì. Quando parlo di investigatore sotto copertura, che cosa intendo? Intendo una persona che decide di infiltrarsi appositamente con determinati scopi all'interno di una struttura che sfrutta gli animali e di raccogliere più prove possibile che poi diventeranno la sostanza dell'investigazione, quello che permetterà all'associazione poi di divulgare i vari riscontri al pubblico, alle istituzioni e in alcuni casi anche alle autorità. Si parte principalmente da lì, poi ci sono tante altre delicate sfaccettature. Sicuramente uno degli aspetti più delicati è quello degli informatori, ovvero molte delle nostre inchieste si svolgono partendo da una segnalazione, quindi da una persona che per vari motivi, dal fatto che magari ha lavorato in quella precisa struttura dove vengono sfruttati gli animali, è stata per qualche motivo licenziata oppure se n'è andata proprio perché qualcosa che ha visto non riusciva giustamente ad accettarla, e quindi ci contatta. E a quel punto cerchiamo di sviluppare insieme tutti quelli che sono i riscontri, tutte quelle che sono le informazioni, cerchiamo di gestire tutte le informazioni che può darci il segnalatore, l'informatore, no? In gergo inglese è whistleblower, e di conseguenza da lì parte poi una indagine più approfondita che può portare poi allo sviluppo di ad esempio ulteriori investigatori sotto copertura, oppure ha una declinazione differente in base al tipo di inchiesta, che può essere anche, andremo magari anche a parlarne, all'utilizzo di droni o di altri strumenti che ci permettono poi di svelare.
Assolutamente, grazie. Senti, durante il tuo intervento al corteo di Roma ci hai un po' raccontato, descritto, no, la tua esperienza diretta in uno di questi allevamenti del Nord Italia, e dove siete stati proprio nello stesso periodo poi in cui è avvenuta la violenza all'interno del rifugio Cuori Liberi. Vuoi ricordarci, raccontarci un pochino cosa hai visto e cosa hai vissuto?
Sì, ho fatto una premessa importante. Sì. La nostra inchiesta ha vissuto due fasi fondamentali, quelle che purtroppo devo definire come un prima e un dopo Sairano. Sì. Ti andrò a raccontare quello che è il prima di Sairano, perché prima di Sairano chiaramente erano iniziati gli abbattimenti nella provincia di Pavia, in alcuni allevamenti che tra l'altro erano pochissimi chilometri da Progetto Cuori Liberi. Lì l'esperienza che abbiamo vissuto è stata quella dei primi giorni, quindi tra l'altro una delle esperienze più tese, perché chiaramente c'era molta tensione anche con chi, con le due aziende che comunque abbattevano gli animali in quel periodo. Ricordiamo che gli abbattimenti erano stati concessi a due differenti aziende, una cooperativa italiana che svolgeva questi abbattimenti attraverso l'elettrocuzione. L'elettrocuzione cos'è? È fondamentalmente utilizzare delle scosse elettriche all'altezza delle tempie e del cuore per abbattere l'animale, mentre nell'altro caso era un'azienda specializzata nell'abbattimento degli animali in genere durante il processo di stamping out, il termine tecnico molto triste e infelice è questo qua in inglese, stamping out, quindi l'abbattimento, in quel caso attraverso l'utilizzo di container con CO2. Noi abbiamo prima toccato un attimo il tema della cooperativa italiana, che poi riemergerà successivamente, ma in quel caso specifico ci siamo focalizzati sugli abbattimenti con la CO2 e sul riprendere con un drone quello che accadeva in quello che era un vero e proprio hub della soppressione, ovvero un luogo che era stato adibito per poter sopprimere non solo gli animali di quell'allevamento, ma anche gli animali degli allevamenti circostanti. E questo tra l'altro è un grandissimo controsenso, perché esatto, una delle cose che abbiamo contestato sin dall'inizio è questa fantomatica deroga che permetteva alle autorità preposte la possibilità di movimentare da allevamenti distanti 4, 5, in alcuni casi anche quasi 10 chilometri distanti da quel luogo dove venivano abbattuti unicamente gli animali, veniva permesso di movimentare gli animali con automezzi normali e di farli arrivare appunto in questo luogo. Ecco, è assolutamente un controsenso se pensiamo, ci sono comunque delle informative della stessa commissione dedicata alla peste suina africana dove viene menzionato chiaramente che eventuali animali infetti e tutto quello che può riguardare degli animali infetti è un qualcosa che rimane ben attaccato al terreno, ai mezzi, ai vestiti, agli indumenti.
Certo, abbiamo tutto visto questo anche... Scusate, ti ho interrotto, dalle immagini che molti di questi operatori, chiamiamoli così, erano anche senza la biosicurezza, no? Gli indumenti di biosicurezza, quindi senza calzari o comunque non avevano, giusto?
Sì, esattamente, se consideriamo che ai ragazzi di Progetto Cuori Liberi, a tutte le persone che si sono opposte all'irruzione violenta di Sairano, una delle tante cose che è stata contestata è stata non rispetto alla biosicurezza, questo è un controsenso perché le immagini hanno documentato che loro in primis dovevano stare attenti a tutto questo in quei luoghi dove hanno massacrato, ucciso, abbattuto 40.009 maiali. Fondamentalmente queste norme di biosicurezza venivano completamente ignorate nel cosiddetto hub di soppressione dove venivano fatti confluire tutti i maiali della prima fase. I maiali venivano stoccati in un capanno che aveva i buchi nel tetto, quindi parliamo di una struttura dove qualsiasi altro animale poteva tranquillamente entrare come qualsiasi altra cosa e diffondere, certo, facilmente comunque il virus. Per cui ecco, i primi che hanno criticato tutta una serie di violazioni normative di biosicurezza in realtà sono quelli che non le hanno rispettate.
Assolutamente, così come volevo ricordare dalle immagini insomma che si sono viste sul report, vasche di liquami lasciate scoperte, container mezzi aperti con le carcasse dei suini morti, insomma veramente biosicurezza ad hoc. E poi per non parlare di tutti i soldi, no, che abbiamo pagato, perché poi quelli sono soldi che paghiamo noi per queste ditte, sia italiana che la ditta straniera, che è costata di più, circa 10.000 euro al giorno se non erro, giusto, per gasificare.
100.000,
ecco, avevo 100.000 euro al giorno per uccidere tramite la camera a gas dei suini. Ok, aspetta che avevo dei punti che mi ero segnata. Ecco, una cosa importante che si è anche detta tramite l'investigazione è che insomma poi sono stati però stanziati dei fondi, no? Dalla regione Lombardia, quasi a premiare tutte le persone, tutti quegli allevamenti che non si sono occupati e preoccupati di fare le recinzioni come si deve per non permettere agli animali esterni di poter entrare negli allevamenti.
Sì, esatto. Guarda, la questione dei fondi è qualcosa di, in realtà sembra quasi, suona anche come una beffa.
Sì.
Se pensiamo agli ultimi provvedimenti firmati anche dal ministro, insomma, parliamo di oltre 19 milioni di fondi stanziati per gli allevatori e per tutte le realtà colpite dalla peste suina africana. Qual è il problema di fondo in questo caso, Michele? Il problema di fondo è che rispetto a Cuori Liberi, che è un posto che fondamentalmente rigenera la vita, no?
Sì.
Ridona la vita a degli animali che fino a quel momento sono stati considerati dei prodotti, e nel momento in cui diventano gli animali portatori di un virus, diventano in primis, come abbiamo visto tristemente, in maniera abominevole, spazzatura, e poi in un secondo tempo diventano un problema economico, perché per una realtà, per un comparto, no, che si prefigge di creare profitto, no, sulla pelle degli animali, chiaramente quando questo profitto viene meno, vanno a bussare alla porta a tutti quei politici, a tutte quelle lobby che li hanno sempre sostenuti per battere cassa su qualcosa che fondamentalmente di cui sono fondamentalmente in parte loro corresponsabili, perché poi sono loro che non hanno creato, c'era insomma il progetto di creazione dei recinti che dovevano impedire a cinghiali o animali selvatici di arrivare in determinate aree, c'erano tutte delle procedure là, ampiamente spiegate e illustrate Giuliano Cenci attraverso le sue interviste nell'inchiesta sì. di Report con cui abbiamo collaborato, e all'interno dell'inchiesta emergono delle incongruenze veramente veramente evidenti di fronte al fatto che erano tra l'altro stanziati anche degli ulteriori fondi per poter cercare di mettere in sicurezza tutta una zona che da gennaio del 2022, una zona che era completamente allertata per la presenza di peste suina africana, che ormai stava imperversando soprattutto fra gli animali selvatici, fra i cinghiali, nella zona fra Liguria e il Piemonte. Ecco, erano stati stanziati dei fondi per cercare di mettere in sicurezza, proprio perché loro stessi avevano detto così eviteremo di arrivare a situazioni come queste. Se ne sono altamente fregati, hanno preso una parte di quei soldi e non li hanno utilizzati per quello che dovevano essere utilizzati. Adesso ci troviamo tutti quanti in questa situazione, ci siamo trovati in una situazione di progetto Cuori Liberi e ci siamo trovati in una situazione di dover assistere, documentare e denunciare per l'ennesima volta un'epidemia che di fatto comunque ancora una volta il risultato anche della corresponsabilità del sistema dell'allevamento intensivo, dove tutto questo prolifica e dove tutto questo prolifera e si alimenta in maniera esponenziale senza alcun limite.
Assolutamente, assolutamente d'accordo. Senti, prima parlavo delle persone che lavorano all'interno dei mattatoi, no? Che subiscono anche uno stress post-traumatico, potrebbero andare incontro a una serie di disturbi. Ecco, io volevo farti questa domanda: come fai, come fate voi che magari sotto copertura dovete andare in questi posti abominevoli, come si fa a sopravvivere, no? Psicologicamente, cosa vi motiva a continuare rispetto a ciò che poi siete costretti a vivere e a vedere all'interno di quei posti?
Allora, sicuramente non è un lavoro facile. Io personalmente ormai lo faccio da praticamente 15 anni ed è un po' anche la... Lo so che sembra un po', suona abbastanza strano dirlo così, però è un po' la mia motivazione di vita, nel senso che ho fatto ormai da tutto questo tempo come mio obiettivo quello di poter stare dalla parte degli animali e raccontare la loro sofferenza, ma poi in realtà di raccontare anche la loro libertà quando è possibile raccontare situazioni a lieto fine, perché comunque anche in situazioni investigative ci sono delle situazioni a lieto fine, alcune le abbiamo anche raccontate qualche mese fa. Per me non è semplice, almeno parlo più che altro, diciamo, sono costretto a parlarne in termini personali perché non posso parlare per chiunque, posso parlare per me stesso. Io vivo tutto questo cercando di regolare sempre quello che è l'aspetto della tensione, del momento e del fatto che per me a volte io non esito a chiamarlo con questi termini, anche quando mi sono ritrovato in mezzo a quel campo a documentare con il drone gli abbattimenti dei maiali, i numeri lo possono dimostrare, per quanto stiamo parlando di animali e non di esseri umani, quello che noi abbiamo dichiarato quando vengono compiute azioni di questo tipo, quello che noi abbiamo dichiarato agli animali è fondamentalmente una guerra. E quando si sta in guerra bisogna cercare di essere il più possibile concentrati sull'obiettivo. Nel mio caso il mio obiettivo è cercare di salvare più animali possibili e cercare di poter documentare il più possibile quello che viene fatto loro per permettere in futuro che cose del genere si ripetano e per cercare di trovare uno sbocco futuro e una vita vera per tutti gli animali. Ecco, io guido la mia azione pensando, avendo questi pensieri in mente quando sono lì. Poi il problema è il dopo, il problema è quando mi fermo, il problema è quando chiudo il computer dopo aver visto determinate immagini e a quel punto mi pongo delle domande e mi chiedo: ho fatto abbastanza? certo. Sono riuscito ad ottenere determinati obiettivi e magari spesso e volentieri, siccome lo sfruttamento animale non termina mai, non finisco, non ho neanche il tempo di terminare la prima o la seconda domanda per dover riprendere a raccontare o a investigare un altro settore. A volte probabilmente gli episodi negativi rischiano di essere di più di quelli positivi, però quelli positivi quando ci sono uno sprazzo, sono veramente un piccolo come posso dire, un piccolo barlume, sì, un piccolo barlume, una luce che comunque spezza la catena di odio ed è a volte significativo, è abbastanza per me per permettermi di andare avanti, ma è quello che poi permette anche di poter raccontare sempre di più quello che accade agli animali, perché non è poi da dare tanto per scontato. I campi in cui troviamo varie criticità poi sono purtroppo infiniti. La strada sì, non è breve, non lo sembra, a volte non è neanche troppo in discesa, ma io in realtà, oltre a nutrire della speranza, nutro anche della forte resistenza, perché è necessaria in questi casi, così come a volte la adottano gli animali per resistere a quello che subiscono a volte 24 ore su 24. Speranza e resistenza secondo me devono andare di pari passo, senza di questo non si va da nessuna parte. Se ci abbattiamo, se pensiamo che quello che vediamo, no, attraverso le immagini sia qualcosa di ineluttabile, che ci porta soltanto negatività e che non ci permette di poi vedere il dopo, no? Il dopo qual è? Cercare il cambiamento, cercare di poter cambiare quella situazione che abbiamo documentato. Se noi non pensiamo al dopo, mentre assistiamo a tutto questo, di base tutto quello che si fa è completamente inutile. E la cosa più bella secondo me che abbiamo dimostrato anche attraverso il corteo di sabato scorso è che in realtà un dopo esiste, perché era difficile per molte persone, soprattutto chi aveva subito l'irruzione a cuori liberi, era difficile vedere un dopo, e invece il dopo poi si è visto, si è tramutato in 10.000 persone a Milano, in 7.000 a Roma, e si tramuterà probabilmente in tutti gli animali che riusciremo a salvare, chi smettendo di mangiarli, chi facendo campagne educative per cercare di adottare il più possibile una dieta a base di vegetale, chi nei rifugi salvando gli animali che possono avere una vita diversa, e chi poi alla fine fa le inchieste, magari attraverso le denunce o attraverso i cambiamenti legislativi riesce in grandi numeri a cambiare altrettanto, insomma.
Assolutamente. Io ti ringrazio Steph per essere intervenuto oggi ad Animal Voice, ma ti ringrazio soprattutto per il lavoro che fai e che fate e che fa la tua squadra, e quindi grazie ancora, perché è necessario far vedere quello che avviene realmente, perché abbiamo parlato a metà puntata di Roberto, no, che diceva della spettacolarizzazione, ci hanno accusato di spettacolarizzare la morte dei 9 maiali, però poi tu stesso durante il corteo hai detto però del silenzio di fronte a quello che poi si è visto, ad esempio a Report, così come in altre inchieste. Quindi è necessario il vostro lavoro e vi ringrazio per questo.
Grazie tanto a te Michela, grazie per questo spazio, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Città Aperta, insomma è stato un piacere, mi ha fatto un sacco piacere fare questa intervista con te, che insomma è un programma davvero fantastico, e sappiamo quanto sei impegnata anche te, insomma neanche poco sul campo, per cui continuiamo così e niente, ci rivedremo presto, perché
assolutamente
altro di cui riparlare.
Grazie mille, a presto. Grazie. Un abbraccio, ciao.
I vostri occhi che non vedono altro che gli interessi.
E con il sottofondo Cuori Liberi, che è una canzone nata proprio dalle vicissitudini di alcune attiviste proprio che si trovavano davanti al rifugio Cuori Liberi, siamo giunti alla fine della nostra puntata. La frase che ho scelto per oggi è di Gandhi, che dice così: la grandezza di una nazione, il suo progresso morale, si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. E quindi io, come sempre, vi ringrazio per essere state e stati con me, per aver ascoltato Animal Voice. Mi raccomando, il podcast lo troverete a disposizione fra qualche minuto, e oppure insomma sul palinsesto, nel palinsesto del martedì di Radio Città Aperta potete cercare Animal Voice, lì troverete questa puntata e le precedenti, e poi la replica del venerdì dalle 15 alle 16. Come sempre vi auguro di trovare la felicità e di essere liberi dalla sofferenza, e vi ringrazio. Baci, ciao!
Siamo un mondo nuovo, la lotta forte avanza. Credono di aver vinto, ma è l'inizio della guerra. Cerchiamo la giustizia, noi non dimentichiamo. Siamo disposti a morire quanto loro. Restiamo cuori liberi come il tramonto, che come il sangue macchia il cielo in questo giorno. Fragili ma decisi come fili d'erba davanti ai tuoi sorrisi, mentre ci schiacci a terra. Libere, liberi fino all'ultimo respiro, in faccia ai tuoi decreti, alle tue prese in giro. Davanti al mondo si smaschera la tua bugia, perché alla verità non fai l'eutanasia.
C'ho un carattere di merda, ma ti lascio la merenda. Pumba con le zampe rosa, ma un grugno per ogni faccenda. La vita è bella quanto ingiusta, cerco radici come crusca. Io questo mondo lo rovescio come la ciotola di crosta. Io mangio con i galli, dormo col gatto, proprio come Spino, rido e me ne sbatto. Evitante schivo il tuo contatto fisico, Bartolomeo, anch'io mi isolo. Carolina con gli occhi grandi e profondi, so cosa vedi. Mercoledì sono nata libera, dentro la pozza coi piedi. Nonna Dorothy che vive nelle ore improduttive, femminista con le tre, Ursula un po' come te. E mi davano già per spacciata, camion rifiuti pronti lì fuori. Ma dalla peste ero guarita come Lucia nei Promessi Sposi.
Restiamo cuori liberi come il tramonto, che come il sangue macchia il cielo in questo giorno. Fragili ma decisi come fili d'erba davanti ai tuoi sorrisi, mentre ci schiacci a terra. Libere, liberi fino all'ultimo respiro, in faccia ai tuoi decreti, alle tue prese in giro. Davanti al mondo